sulla croce, sulla croce, sulla croce, sulla croce, sulla croce.
Vi leggo alcuni messaggi che abbiamo ricevuto e che hanno dato il trigger per questo messaggio. I don't know how you say that.
Trigger this message. Allora, in italiano, trigger this message, che hanno provocato questo messaggio. Beh, letteralmente non è così, ma rende l'idea.
Vi leggo prima un messaggio da parte di Roberta, una dolce sorella che da tempo si dedica all'evangelizzazione e lo sta facendo molto bene, ci manda sempre tante vittorie, testimonianze. Ultimamente è stata colpita dal diavolo, diciamo, proprio nel cuore per quasi un tradimento da parte dei fratelli con i quali evangelizzava. E Roberta scrive: cari fratelli, vi scrivo per raccontarvi ciò che mi accade da giorni. Mi sveglio e non mi riaddormento più. Prego, digiuno, sono aggrappata alla scrittura, pedate a destra, a sinistra al diavolo, ma mi sono accorta che sono molto provata. Non avevo forse compreso fino a che punto. Il peso del giudizio e delle calunnie dei famosi religiosi che mi perseguitano da settimane mi ha indebolita. Non capisco come sia possibile. Ci sono due persone con cui evangelizzavo, per me veri fratelli. Da 2 anni che li seguivo, erano al mio fianco sempre. Tante evangelizzazioni, tante battaglie, tante volte abbiamo condiviso tutto nella semplicità e con grande amore. Di colpo sono diventata per loro un anticristo, una posseduta, una che si deve vergognare di come vive la fede senza denominazione. Dopo 2 anni circa. È incredibile, ma accade, lo sappiamo, la scrittura parla anche di queste persone. In Salmo 55,13 dice: ma sei stato tu l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Sicuramente sto risentendo emotivamente di tutto questo, benché io stia zitta davanti alle accuse e alle mormorazioni varie. La delusione ha radici profonde, sicuramente questo mi ha danneggiata emozionalmente, motivo per cui il diavolo ha potuto colpirmi. E non avrebbe potuto farlo se io non avessi orgoglio e fossi veramente morta a me stessa. Dio mi aiuti. Vi chiedo di pregare per me, affinché io riesca a stare in umiltà e a morire a me stessa. Ho veramente bisogno di sostegno perché il mio cuore sia risollevato da questo peso, che possa nuovamente essere libero e sereno per andare avanti nel modo giusto con Gesù. Un abbraccio, Roberta. Poi un altro messaggio da una sorella, c'è scritto 2 giorni fa, e dice: ciao caro fratello Giuseppe, volevo un consiglio da te. Tu in parte conosci la mia situazione matrimoniale. Ieri ho trovato mio marito in casa della sua amante, nascosto nell'armadio, e mi ha confermato di amarla e di non essere per niente pentito e né troncare questa situazione. E allora io gli ho detto che deve andarsene perché sono stanca di perdonarlo sempre. Pensa che sono 40 anni di matrimonio e lui ha sempre fatto questo. Cosa dice il Signore in merito? Posso perdere la sua grazia? Mi puoi dare qualche scrittura in merito o un messaggio per me? Ti ringrazio e aspetto tue notizie. Un abbraccio in Gesù. Un'altra sorella dice: cari fratelli, non potete immaginare quanto io stia male. Il mio uomo rubatomi da un'altra donna e lui ne sarà innamorato pazzo. Ho tanta rabbia dentro me, rabbia infinita che non riesco a placare neanche attraverso la preghiera e l'invocazione allo Spirito Santo. Voglio denunciarlo. Io non riesco a accettare ciò che mi ha fatto. Mi ha fatto ammalare, ha bruciato il mio futuro. Ha fatto ammalare mia madre, ha distrutto la mia vita. Tutta questa faccenda si è ripercossa negativamente anche sul mio lavoro. Non riesco a trovare concentrazione, ad avere una vita normale. Questa mia vita proprio non la sopporto più. Grazie, fratelli. E ci sarebbero tanti altri che potrei leggervi adesso, però mi fermo con i messaggi email qui. Si tratta di situazioni quando il cuore è ferito perché le persone in cui fidavi, persone molto vicine a te, ti hanno abbandonato, sono andati via e tu sei rimasto con una grande ferita. Cosa puoi fare per superare questi momenti?
Amen, Signore, grazie Gesù. Ok, questo è il, diciamo, il tema del messaggio di oggi. Una scrittura per Roberta, Salmo 55, 12 a 14. Roberta è quella che dice, sono due persone che con le quali, sì, evangelizzavo, veri fratelli, li seguivo. Di colpo sono diventata un anticristo, una posseduta. Triste.
Salmo 55, 12 e 13. Se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosta da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico.
È la scrittura che lei ha citato nel suo messaggio.
Sì, va anche 13 e 14. Sì, leggi tutto il paragrafo.
14. Ci incontravamo con piacere, insieme, tra la folla. Andavamo alla casa di Dio.
14, 13, 14.
Ho letto.
Ecco, e questo è una cosa che succede. Dobbiamo guardare a Gesù, e questo è il messaggio di oggi. Di oggi voglio parlare proprio a quello. Dobbiamo guardare a Gesù, fratelli, perché se no il diavolo ci guida alla depressione, poi al suicidio, e cioè non possiamo dare la vinta al diavolo, semplicemente bisogna seguire Gesù, d'accordo? Allora, il prossimo è la sorella che ha trovato il marito nell'armadio della sua amante, mm-hmm, e dice, quant'è, 40 anni che lui fa sempre questo?
Sì.
Mm-hmm. Lei dice, in merito, dice...
Gli ho detto di andare via. Cosa dice il Signore? Posso perdere la sua grazia?
Perché lei lo manda via?
Sì.
E io non so come va a vivere con una persona così. Non è l'uomo che tu hai sposato, non è l'uomo che ha fatto i voti. Questo è un mostro che ha cambiato e tradisce. Immagina, io trovo mia moglie nell'armadio di un amico. Caro mio, io direi, rimani dentro per cortesia. Non venire a casa, quell'armadio sarà la tua nuova famiglia. O mia moglie trova me lo stesso. Cioè, leggiamo cosa dice Gesù. Questa è la risposta, però, Matteo 5, la risposta a quello che la sorella chiede, posso perdere la grazia?
Mm-hmm. Sì.
Allora, questa è la risposta a questo. Matteo 5, 32.
Matteo 5, 32. Ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa con lei che è mandata via commette adulterio.
Allora, cosa dice Gesù qui? Che si può mandare via la moglie in caso di fornicazione, cioè adulterio.
Sì.
Va bene, e qui sta parlando contro il divorzio. Però c'è un'eccezione, è dall'adulterio, perché, diciamo, il matrimonio è basato sulla fedeltà. Che poi diventi infedele, Dio lo aiuti, però lì subentra il perdono, se c'è. Però se questo è 40 anni che perde il pelo ma non il vizio, e lei decide giustamente di separarsi, di cacciarlo via, il Signore dice ok, è perfettamente giustificata, nel caso trovasse una persona migliore è liberissima di risposarsi, come dice in 1 Corinzi 7,15, e si è libera di risposarti. Quindi chiese che sono confuse sul soggetto, il problema è risolto, puoi mandarlo via, lui, lei, e puoi risposarti. 1 Corinzi 7,15, a posto?
Sì.
Basta, quindi c'è poco da discutere qua.
Sì.
E poi c'è la sorella che cosa dice? Un uomo è rubatogli da un'altra donna, mm-hmm, e questo l'ha fatto ammalare, bruciato il futuro, ha fatto ammalare mia madre, ha distrutto la mia vita.
Sì.
Beh, e infatti oggi adesso parleremo di questo, di queste cose. Voglio dirvi, però, voglio dire a questa sorella, hai menzionato il suo nome di questa sorella?
No.
No, non hai menzionato il nome. Allora, la chiamiamo S?
Ok.
S. Allora, penso che cioè il sbaglio che stai facendo è che te e tua madre, che lei si è ammalata, eccetera. Se tua madre si è ammalata, evidentemente voi, diciamo, avete messo questa persona al posto di Dio. cioè l'avete idolatrata, cioè avete fatto diventare questo uomo un idolo, senza di lui siamo morti. Invece no, non è così la cosa, dovete invece ridere e dire io seguo Gesù.
È difficile.
Beh, no, ma è una medicina. Dice che il sorridere fa bene come una medicina, l'animo lieto. Qualunque dottore ti dirà che la depressione, il pensare negativo, le frustrazioni, il tenere le cose dentro ti fanno venire malesseri, scompensi psicologici, ti fanno venire malattie. Dicono che persino il cancro viene da queste cose qui, alcuni dicono. Diciamo il nervosismo, la frustrazione, la negatività fanno venire anche le ulcere. Cioè ogni tipo di malattia viene da... Cioè assolutamente devi ridere, sorridere, dire io seguo Gesù e ti rido in faccia, diavolo. D'accordo, dimmi.
Voglio dire, non è così facile, anche se sei forte in Gesù e nella parola e allo Spirito Santo. Sto pensando adesso a un'altra situazione, una sorella che ha scritto 2 giorni fa e le ha detto che il compagno l'ha abbandonata per via della sua fede, perché il compagno non vuole ascoltare più di Gesù e della parola. Questa sorella evangelizza, è attiva, ama il Signore, è dedicata, ma adesso che il compagno è andato via ha detto sto soffrendo tanto perché mi sono abituata a lui, alla sua presenza in tutto quello che facevo, che era sempre con me, mi aiutava. Ha detto ho bisogno di liberazione dall'attaccamento. Quindi sì, anche se tu hai Gesù e lo ami sul primo posto, e diciamo che il compagno, il marito è sul secondo posto, quando il marito sparisce dalla tua vita è normale che soffri.
Il marito,
perché sei stato attaccata a quella persona.
Ma sì, perché c'è sempre un posto nel tuo cuore, no? Cioè quando, sì, tu, sì, quando ami una persona, io ho passato 1000 volte, quando ami una persona, una pecora, una pecorella, che te ne ha fatto tutti i colori, ti hanno chiamato anticristo, falso profeta, dopo un po' di giorni senti ancora amore per questa persona, mm-hmm, perché era amore vero.
Sì, sì, sì.
C'è
sì,
gente
sì,
che
sì,
mi
sì,
ha chiamato anticristo, guarda, perché non ero d'accordo con la dottrina e non sono d'accordo, va bene, eppure dopo sentivo questo amore, ero pronto a perdonarli, però non sono venuti a chiedere scusa, mm-hmm, e sono rimasti nel loro odio e questa frustrazione. Però questo amore, questo ti libera anche dalla prigione dell'odio per odio. Attenzione però che c'è anche il fatto di rendere, di idolatrare un marito, una moglie, un fratello, una sorella, un figlio, un padre. Attenzione a non fare un idolo, va bene? Cioè devi, la risposta a tutte queste sorelle, fratelli, è questa. Il titolo, il tema di questo messaggio, va bene, che Gesù mi ha dato, si chiama Segui Gesù. Abbiamo messo sulla radio, no?
Sì.
L'hai messo sulla radio?
Sì, una piccola foto, sì.
Una piccola foto, bravissima. La risposta è Segui Gesù, va bene? Allora, io il messaggio lo comincerei dalla Bibbia, Genesi 13, dal 5 al 18. Chi vuol farsi questa bella lettura? E qui cominceremo a imparare lezioni, d'accordo? La parola c'ha sempre, sempre la risposta ad ogni problema. Dobbiamo solo individuarla. È un po' come farmacia, c'ha un sacco di medicine, va bene? Molte medicine. E ce n'è una per ogni malattia. A parte che alcune sono fregatura, a parte quello. Comunque, ci sono... Allora, nel laboratorio lo scienziato ha tutte le cose chimiche lì e deve mettere insieme le cose chimiche per produrre un'aspirina, per produrre una medicina salvavita. Si tratta, cioè, la saggezza di mettere insieme queste cose. D'accordo? E così
sì,
abbiamo la Bibbia. La Bibbia c'ha tutte le risposte, tutti gli elementi, c'ha tutti gli elementi chimici, virgolette, per costruire la medicina, per rispondere a qualunque malattia, mm-hmm, che qui stiamo parlando di malattie spirituali, va bene? E la Bibbia, le scritture ti danno sempre la risposta ad ogni problema, devi solo analizzarle, mettere insieme scrittura con scrittura, e si vince il diavolo, si vince la depressione, si vince l'abbandono, si vince la malinconia, si vince lo scoraggiamento, mettendo insieme le scritture. Io faccio così. Sì. D'accordo? Però ci vuole la guida dello Spirito Santo. Non puoi prendere una scrittura e cavalcare una scrittura fino al giorno del giudizio. No, devi equilibrare scrittura con scrittura.
Volevo dire di leggere il titolo che hai preparato, perché è bellissimo il messaggio.
Leggilo tu.
Il messaggio segue Gesù. Supplicare una persona o solo Dio? Stiamo orbitando attorno a una persona o vivendo nella piena libertà di Dio?
Benissimo, leggiamo Esodo 20. Vai Esodo 20, ok, e verso 5, che qui parla di che quando orbitiamo intorno a una persona siamo diventati schiavi di quella persona, giusto? Infatti questo è il sottotitolo del tema che voglio parlare oggi. Oggi voglio parlare di non orbitare intorno a una persona, perché se non lo fai diventare il sole e tu diventi un pianeta morto. Invece il sole deve essere Gesù, e noi dobbiamo essere non un pianeta morto, ma una pietra viva e vivente per la nuova Gerusalemme. Vai, Esodo 20, verso 5.
Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso.
Allora, cosa vuol dire? Che
Esodo 25.
20, no, non è 25, 20 verso 5, verso 5, così si capisce meglio. Allora, Dio è un Dio geloso, non vuole statue delle Madonne, di San Giuseppe, di Padre Pio, eccetera, a livello religioso, in una famiglia, in un matrimonio, non vuole che la moglie e il marito guardi al coniuge, senza il coniuge mi suicidio. E buonanotte, e quello l'ha fatto il tuo Dio. E se quello ti lascia, se commette adulterio, se ti abbandona, mi butto da un ponte. No, scioccherello, non ti butti da nessun ponte, vai da Gesù. Ma io mi sento triste, vai da Gesù. Mi sento abbattuto, segui Gesù. Va bene?
Sì, questa è una cosa che spesso non ci rendiamo conto, che dando tutto il cuore a una persona stiamo focalizzando la nostra vita su una persona e non su Dio. E come dice in Esodo 20, non ti prostrare davanti a loro. Nello spirito ci stiamo prostrando davanti a una persona.
Se inginocchiate, stai commettendo adulterio spirituale contro Dio. Tuo marito o tua moglie ha commesso adulterio con una persona e tu lo stai commettendo contro Dio. Tuo coniuge l'ha commesso contro di te adulterio, e tu commetti adulterio contro Dio quando metti questa persona davanti a Dio. Hai fatto un Dio di questo marito, di questa moglie. Non riesco a dormire senza di lui, senza di lei. Ti metti in ginocchio e ti addormenti in ginocchio, abbracciando Gesù. Dice il canto, abbracciami Gesù, abbracciami Gesù. Una lezione, impariamo una lezione da Abramo. Va bene, Abramo e Lot, Genesi 13, 5, fino al 18. Chi leggerà?
Leggo io, tu.
Who will read?
Genesi 13, 5 a 18. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potevano abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame d'Abramo e i pastori del bestiame di Lot.
Ok, alt. Allora, qui vediamo che qui cominciano i guai di Lot. Va bene? Quindi Lot ha un problema di memoria corta. Lot si è dimenticato che ogni sua ricchezza proveniva da una precisa benedizione che Dio aveva dato a chi? Ad Abramo. Va bene? Perché? Perché Lot non si era sottomesso, non voleva sottomettersi ad Abramo, quindi problema di orgoglio. Leggilo Genesi 12, dall'1 a 4. Quello che Lot, miope, di corta memoria, si era dimenticato. Senz'altro doveva conoscere questa benedizione, che non era su Lot, era su Abramo. Andiamo.
Genesi 12, 1 a 4.
Genesi 12, 1 a 4.
Il Signore disse a Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì come il Signore gli aveva detto e Lot andò con lui.
Allora, quindi qui abbiamo una benedizione grandissima. Benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. E questa è un'ottima scrittura per quelli che in internet che maledicono gli uomini di Dio. Attenzione che le maledizioni che mandate contro il combattimento, le parolacce che dite contro gli uomini di Dio, ricadranno su di voi. Sarete maledetti dalla maledizione che maledite gli altri. Quindi benedite, non maledite. Va bene? Invece se vuoi essere benedetto, devi benedire gli uomini di Dio. Chi sono? Devi scoprirlo. Prima di maledire, è bene che lo scopri. D'accordo? E allora, Genesi 13, verso 8.
Allora Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra.
E quindi praticamente Abramo sta dicendo che ogni possibilità di riconciliazione con Lot era passata, non c'era più. Come dire, dimmi dove vai e io andrò in direzione opposta. E questo è un messaggio per la moglie e il marito che ha un compagno fuori binario. Giunge il momento che gli dice addio Lot, addio marito, addio moglie, e non c'è possibilità che noi due andiamo d'accordo. D'accordo? Perché leggiamo Genesi 13, 10, 13, 10 e 11.
Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro.
Ed è questo che a volte abbiamo bisogno di fare. Dobbiamo separarci. E questa era una coppia eccezionale. Lot insieme ad Abramo, ragazzi. Lot avrebbe dovuto baciare il terreno dove Abramo camminava. Certi mariti che commettono adulterio con una prostituta dal porto non meritano la moglie o il marito, nel caso, contro la quale fanno adulterio. Non sanno che si stanno distruggendo il presente, il passato, il presente e il futuro. Stanno distruggendo tutto. Non dovete piangere che lei se n'è andata e vi manca. Piangere delle benedizioni che lui e lei hanno perso, hanno buttato via. Va bene? A volte dobbiamo avere il coraggio di lasciare andare tutto e solamente seguire Gesù. Va bene? Lasciateli andare, che se ne vadano, non appartengono a voi. Va bene? Bisogna anche vedere se sono salvi, vedere se sono cristiani. Se sono del diavolo, lasciateli andare. Se sono zizzania, lasciateli andare. E questa è gente che dopo, se continua per molto tempo a ripetere, va bene, è un peccato, vuol dire che non sono cristiani. Sì, magari saranno cristiani, vanno in chiesa, ma non sono nati di nuovo. Sono nati di vecchio. Sono vino vecchio, oltre vecchio. Va bene, sono cristiani religiosi, non cristiani nati di nuovo. C'è una differenza. D'accordo? Non sono, secondo Corinzi 5,17, se un uomo in Cristo è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate, ecco diventano nuove. No! Non capiscono, ma sono cristiani, però loro così non gli interessa. Vuol dire che non sono cristiani nati di nuovo. Allora, prima che distruggano la vostra vita, lasciateli e seguite Gesù. Secondo, se già hai offerto loro l'amore di Gesù e non reagiscono, lasciali perdere. Segui Gesù. 4. Se parli la lingua di Cristo a loro, la lingua del Vangelo, ma lui, lei o loro parlano una lingua diversa, prendi una strada dove c'è scritto parola di Dio e segui Gesù. Va bene? 5. Se non vuoi che la tua vita sia una prigione, lascia l'incubo alle spalle e segui Gesù. Amen. Esci dalla prigione.
Amen.
6. Punto, ne ho qui 7. 6. Se vuoi vivere per Cristo, ma loro non ti vogliono ascoltare, anzi ti ostacolano, lasciali che vadano per dove vogliano, per la loro strada, e tu segui Gesù. Va bene? 7. Se sei incompreso per la pazzia di amare e seguire Gesù, seguilo ancora di più, più pazzamente di prima. La tua pazzia è la cosa giusta. Dio vuole dirci qualcosa su questo soggetto. A cominciare da alcuni avvenimenti, torniamo di nuovo alla vita di Abramo. Purtroppo bisogna dire, qui si vede in questa storia l'egoismo di una persona, l'egoismo di Lot. Abramo è fatto di una stoffa molto diversa. Lo vediamo in Genesi 14, dove Abramo salva Lot dalla schiavitù. Va bene, perché Lot lui finisce schiavo. Lui lascia Abramo e finisce schiavo di una banda di predoni che attaccano la sua città dove viveva. Guarda caso si era scelto Sodoma. Va bene, leggiamolo verso cos'è? Genesi 14, 12.
Pressero anche Lot, figliolo del fratello di Abramo, con la sua roba e se ne andarono. Lot abitava in Sodoma. Seguo?
12, 13. Genesi 14.
Sì.
Va bene, versi 12 e 13.
Ok. E uno degli scampati venne a dirlo a Abramo, l'ebreo, che abitava alle querce di Mamre, l'amoreo, fratello di Eshcol e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo.
Allora, cos'hai letto?
14, 13.
12, 13, anche 12?
Sì.
E 13?
Sì.
Allora,
Presero Lot, dice in versetto 12.
Va bene. Quindi presero Lot, 13 l'ha letto?
Sì.
Ecco, gli abitanti di Sodoma erano perversi, grandi peccatori davanti contro il Signore. Allora, bisogna notare bene, Lot va a abitare, quando si separa da Abramo, cosa fa Lot? Decide, sceglie, così intelligente Lot, cosa fa? Lot è un uomo carnale, è un cristiano carnale Lot. Lui segue gli occhi della carne, non dello spirito. Non segue la guida di Dio Abramo, segue la guida della sua mente carnale. Allora, lui è così intelligente, Lot, che non ha bisogno di consigliarsi con Abramo, l'uomo di Dio. No, lui si consiglia con se stesso. Allora, lui guarda cos'è, da che parte tira il vento, cosa mi conviene, questo, quell'altro. Dice, ah, oh, che bella quella città, Lot, che belle donne, tutti liberi, ognuno fa quello che vuole. Non è come con Abramo, che sempre devo lodare Dio, sempre devo essere fedele, sempre devo essere ubbidiente. No, qui faccio quello che voglio, come sono intelligente. Suona familiare oggi, persone che se ne vanno,
sì.
Già io, guarda, sì. Fedele a mia moglie, mio marito, ma no, guarda nel mondo, queste cose d'altri tempi, io mica sono religioso, sono libero, io posso essere infedele, posso fare quello che mi pare, io posso essere egoista quanto voglio, tutto bene, nel mondo si fa così,
sì,
ma il mondo va anche all'inferno però, sai, e guarda un po' la fine della storia, Non guardare sulla strada, la strada larga e spaziosa, guarda invece l'altra è angusta e stretta. La strada spaziosa devi guardare non solo quanto è larga, spaziosa e comoda, devi guardare anche la strada larga e spaziosa, che è larga, c'è dentro di tutto. Droga, adulterio, bere, mangiare, ingozzarsi, egoismo, c'è un sacco di cose. La strada angusta devi abbandonare tutto. Chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere il mio discepolo, quindi per passare devi abbandonare tutto. Non puoi portare armadi carichi di cose del mondo. Devi guardare per dove va, quell'angusta va su, quell'altra va giù, quindi occhio dove stai andando. Però la zizzania non vede queste cose e neanche i cristiani fuori binario le vedono. Allora Lot va a abitare a Sodoma, nella pianura, va bene, e Lot non vuole il regime di, chiamiamolo spartano, di Abramo, cioè uno stile di fedeltà a Dio, di cercare sempre la volontà di Dio, camminare nella via dello spirito di Dio, di separarsi dal mondo. No, Lot vuole le comodità delle città, e attratto dalle libertà che queste offrivano, ma che senza dubbio dovevano essere libertà carnali e non nello spirito, secondo appunto l'esempio di Abramo. Allora, quindi qui è molto interessante, molto possiamo imparare qualcosa qui, vedere questa indipendenza, dicevo, sei indipendente, lascia perdere Abramo. Chi è Abramo? Il papà, la mamma, il figlio, la sorella e il fratello cristiano che segue la parola. Questo è Abramo per noi. Va bene? Quindi andiamo più avanti. Allora, Genesi, vai Genesi 13, c'è una scrittura, verso 14. Se leggi 14 al 18.
Genesi 13, 14. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono ad Hebron, e qui costruì un altare al Signore.
Gloria a Dio. Grazie, Signore. Alleluia. Qui vediamo Abramo è sempre ad ogni occasione. Cosa faceva? Adorava Dio. Alzava un altare al Signore. Quindi noi vediamo che qui Dio benedice Abramo dopo che lui ha mandato via Lot. Non si sono separati per caso. Gli ha detto vai a destra, io a sinistra, tu a sinistra, io a destra, addio. Non ce la faccio più a sopportare questa stessa situazione. Giunge il momento che devi dire al caro marito, alla cara moglie, senti, spiace, io sono cristiano, non posso buttare via la Bibbia, non posso cambiare la Bibbia per accontentare te. Quindi Dio non sembra piangere dopo la partenza di Lot. Anzi, da quello che Dio dice, sembra che è partito Lot, Dio comincia a benedire Abramo anche di più. Come la sorella che dice, cadrò dalla grazia se mando via un marito che è adultero, diplomato, specializzato, ripetuto. No, non cade dalla grazia, entra nella grazia superiore. Che Abramo viene benedetto di più dopo che manda via Lot. A volte sembra che quando uno che amiamo, gli vogliamo bene, se ne va, questo può apparire come se Dio se ne sia andato. Mm-hmm. Ti senti, oh, mi manca, mi manca Dio. No, ti manca la carne, ti manca la droga. È il drogato che abbandona la droga e gli manca. Va bene? Ti senti che Dio, oh Dio, ci ha abbandonati, Dio è dispiaciuto, abbiamo fallito. Certamente il diavolo ne approfitta e cerca di calpestarci, condannarci, incolparci di tutto di più, capito? Invece dobbiamo, come sappiamo queste cose? La parola, la Bibbia, le scritture, andare all'acqua di vita. Quindi io voglio dire ai fratelli e alle sorelle, se lui o lei se n'è andato, che sia stato colpa tua o colpa sua, a volte è anche colpa di 50-50, però è finita la storia. Non fate un idolo. Se non si può riparare, non fate un idolo. Se una chiedi scusa e perdono non funziona, non è sufficiente, non fare un idolo. Ormai il latte è versato, perché piangerci sopra? Se non il latte è versato, non puoi andare a raccoglierlo con la spugna e berlo, non puoi, è versato, è finito. Qui stiamo parlando che a volte è sempre colpa di quell'altro, ma a volte è anche colpa di mia, tua, può essere colpa di chiunque, però Dio non è il Dio della condanna.
No.
Puoi sbagliare, chiedi perdono, chiedi scusa e ricominci da capo. Al mattino le sue misericordie vengono rinnovate.
Certo che ogni persona può scegliere se rimanere con te o andare via, è la sua scelta, però sai, io tante volte nella mia vita missionaria mi ricordo, ho pianto per delle persone che sono andate via, perché non capivo come è possibile. Mi ricordo delle persone che hanno avuto grande tragedia nella vita e con Gesù, con l'evangelizzazione, hanno cominciato a vivere veramente, finalmente hanno cominciato a vivere per qualcosa che vale la pena. E hanno pianto durante i studi biblici, si sono liberati, hanno detto che questa è la via per me, voglio vivere per Gesù, il passato è solo un grande dolore e adesso so per cosa vivo. Hanno trovato la gioia, il senso della vita, e dopo un tempo sono tornati alla vita di prima e io questo non potevo capire. Mi ricordo tante persone che la mia mente non poteva capire perché sono tornati. Mi ricordo una ragazza dell'Inghilterra, si chiama Louise, un'altra Rebecca, Monica, tante ragazze che sono state con noi per mesi, anche 2 o 3 anni, e poi hanno deciso, no, torno alla vita di prima, al mondo, ai dolori, alle sofferenze, e sapevano che è sbagliato e lo confessavano. Non dovrei lasciare la vita per Gesù, però andavano via. E questo io non capivo, e mi ricordo anche io piangevo, perché ami quelle persone e non vuoi vederli soffrire di nuovo, però cosa puoi fare? Non puoi fermarli.
Non puoi fermarli.
E comunque ti lasciano una ferita grande.
Per qualche motivo ci passiamo tutti. Tutti dobbiamo imparare a non idolizzare le cose sbagliate e neanche le cose giuste. Anche se un Isacco te l'ha dato Dio, la discendenza eterna del popolo di Dio dipende da lui, pronto a sacrificarlo. Va bene? E Dora?
Sì, quello che io sto imparando, non posso dire che ho imparato, perché io non sono una persona che... I get attached too easily to people.
Ti attacchi facilmente alle persone.
And people make me suffer.
E a volte persone ti hanno fatto soffrire molto.
And over Jesus is telling me you need to have roots in me.
E il Signore spesso ti ha detto che devi radicare le tue radici in Lui.
Because if I have my roots in Him.
Perché se ti radichi in Lui.
And I love people but not too much.
E ami le persone però non troppo.
I will not be too hurt when they hurt me.
Allora non rimarrai troppo ferita quando ti feriscono.
Because Jesus in Giovanni 2, in John 2,
perché Gesù dice in Giovanni capitolo 2
che lui non si fidava della gente perché sapeva cosa era dentro.
Amen.
Della gente.
Amen.
E questo è un versetto che il Signore mi ha dato anni fa. Io ho messo la mia fiducia in una persona cristiana, missionaria, che mi ha tradito con un pugnale alle spalle. Come mai ho pensato che io mettevo il mano in fuoco per questa persona? Però lui mi ha tradita. E uno non può capire, sei cristiano, sei missionario, come puoi fare queste cose? E ho imparato e sto imparando ancora, non attaccarti troppo a una persona, perché dice Matteo 22, amare solamente il Signore con tutto il tuo cuore. Allora se dobbiamo amare il Signore con tutto il nostro cuore, che questa è la via della sposa, allora non possiamo amare troppo e attaccarci troppo a una persona qui nella terra, perché sono peccatori come noi. E così come Gesù in Giovanni 2 ha detto, lui non si fidava della gente perché sapeva cosa c'è dentro della questa persona, così anche noi dobbiamo sì amare, fidarci, però fino a un certo punto, non troppo, non 100%, quell'intimità, quello centro nel nostro cuore deve essere solamente per Gesù, perché sennò la gente ci ferirà e ci... We will shake even in our faith sometimes.
Saremo sbatucchiati anche anche la nostra fede ne soffrirà, e saremo sballottati anche nella fede.
Per questo che è così importante avere le radici profonde in Gesù, che anche se viene la tempesta, qualcuno ti ferisce, qualcuno ti tradisce, sì, soffrirai un poco, però ce la farai, ti li rialzerai, perché le tue radici sono in Gesù, nella parola, e tu ti hai fidato di Gesù solamente 100%. E un altro versetto molto molto duro, posso dire, nella Bibbia, in Mica capitolo 7 versetto 5, che dice proprio le stesse parole come dice tu, di Gesù, di Giovanni 2: non fidarti del compagno e della persona che riposa sul tuo petto. La piena fiducia lo dai solamente a Gesù, perché è l'unico che non ti lascerà, and he will not disappoint you.
Non ti deluderà.
Gesù è l'unico che non ti deluderà. Anche noi tra di noi siamo persone, anche io domani forse deluderò qualcuno, però Gesù è l'unico che non ti deluderà. Questo che dobbiamo avere radice in Gesù, guardare Gesù e 100% solamente con Lui, per Lui.
Amen. Amen, amen. Gloria a Dio, gloria a Dio. Guarda, separarsi, essere abbandonati, non puoi capire perché. Ma io direi questo, Dio non vuole che soffriamo, non è il suo piano, non ci ha chiamato alla sofferenza, ci ha chiamati all'amore, alla gioia, alla libertà, però è questo, è tutto in Cristo. Ora, e perché soffriamo? Soffriamo perché evidentemente ci siamo assuefatti a una persona che Dio non voleva. E non perché era la persona sbagliata, poteva essere anche la persona giusta. Sono sicuro che Abramo ha sofferto quando ha dovuto legare Isacco, metterlo sull'altare e estrarre il coltello.
Certo.
E se, io penso che Abramo era una persona eccezionale, sicuramente amava suo figlio.
Preferiva morire a lui.
Ecco, sicuramente. Va bene. Quindi è sbagliato mettere al posto di Dio una persona sbagliata, ed è sbagliato mettere al posto di Dio la persona giusta. Al posto di Dio
è per Dio.
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutte le tue forze, tutta la tua anima. Se farai questo, infatti, voglio dire, è l'unico modo per servire il Signore. Io nella mia vita di piccolo missionario sono stato abbandonato, ho dovuto abbandonare, sono stato lasciato, ho dovuto lasciare. E come sono riuscito ad andare avanti? Perché mi sono studiato, non sono ancora arrivato a livello max, va bene? Mi sono studiato di amare Dio con tutto il mio cuore. Mi sto ancora studiando in quella direzione. E quella è stata la mia sola motivo di salvezza. Quando sono stato abbandonato da persona che amavo, e io ho dovuto abbandonare persone che amavo e che mi amavano. Che per fare il discepolo in tante terre, in diverse nazioni, e devi abbandonare prima o poi persone che tu ami, persone che ti maledicono se le abbandoni. A noi ci hanno maledetto quando siamo usciti dall'Europa, ci hanno detto: come potete voi abbandonare le pecore qui per andare a cercare in altri posti? E abbiamo dovuto pregare e chiedere al Signore, il Signore ci ha mostrato, il Signore ci ha mostrato che lui, Gesù, abbandonava in continuazione le pecore, dava il messaggio e andava, dava il messaggio e andava, spammava 5.000 e andava. Pietro in continuazione ha abbandonato le pecore, abbandonato tra virgolette, le seguiva quando poteva, un'epistola, ogni qualche anno, che non c'era il servizio posta italiano, telegrammi e telegrafi che c'è in Italia o nel mondo oggi, non c'era l'email, e infatti si stava molto meglio, infatti. Va bene, quindi le epistole, i frammenti di queste epistole sono arrivati ancora oggi, dovevano essere scritte su pergamene d'Egitto, scritte su pelli di pecora, perché non c'era la carta, e allora sono arrivati ancora oggi questi frammenti. Quindi scriveva note ogni 6 mesi, ogni 3 mesi, ogni anno. E perché scriveva? Perché aveva abbandonato pecore alle spalle. Paolo ha abbandonato la chiesa di Corinto per andare a fondare un'altra chiesa. Ha abbandonato la chiesa di Colosse, di Efeso, per fondare altre chiese. Ha abbandonato gli Efesini, Atti capitolo 20, l'ultima chiesa che ha visitato, Efeso, per cosa? Per andare a morire a Roma. Per andare a Gerusalemme ed essere arrestato. 2 anni in prigione a Gerusalemme, vicino Gerusalemme, in Cesarea, e poi viaggio, e poi la nave affondata, e poi arrivata a Roma, una casa presa in affitto 2 anni, e poi il patibolo. Va bene? È una vita di abbandono. E come faceva Paolo a abbandonare? Quando diceva: mi strugge l'ansia, tutti i giorni l'ansia mi strugge. Pericoli di fuori, pericoli di dentro, falsi fratelli, predoni, in pericoli negli abissi, sul mare, naufragato 3 volte, battuto con le verghe 2 volte, imprigionato, lapidato, lasciato per morto, e dentro l'ansia delle chiese ogni giorno. Come faceva Paolo a abbandonare Timoteo, Aquile e Priscilla, Tito? Come faceva a abbandonarle? Pietro, i discepoli, Giacomo, persone che amavo con tutto il cuore. Perché? Perché Matteo 22, 37, cosa dice? Non legge sulla Bibbia, per cortesia.
Sì. Grazie Gesù.
Perché Matteo 22, 37.
Matteo 22, 37. Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Questo è il segreto di Paolo, questo è il segreto di Gesù. Come ha potuto Gesù abbandonare i suoi discepoli? il discepolo che Gesù amava, Giovanni, come ha potuto abbandonare tutte le sue pecore disperse, sapendo che uno l'avrebbe tradito 3 volte, sapendo che sarebbero stati crocifissi e decapitati, buttati nel calderone di olio bollente, Giovanni, sapendo che sarebbero stati perseguitati, avrebbero sofferto, imprigionati, come poteva? Perché amava Dio con tutto il suo cuore, tutta la sua mente, tutte le sue forze, tutta la sua croce, tutto il suo calvario, tutto il suo sangue, tutto il suo sudore, tutte le sue torture, tutto. E allora ha potuto sopportare di lasciare anche... Gesù amava Maria, ma amava moltissimo sua madre, una madre meravigliosa. Va bene, così meravigliosa che ha preso il discepolo che lui amava e mentre il sangue gli cascava dalla... gli scendeva dalla fronte, gli ha detto alla mamma: guarda, ti lascio un nuovo figlio, questo è il tuo nuovo figlio, si chiama Giovanni. Giovanni, questa è tua madre. Gesù amava Maria, come potete abbandonarla? Perché amava Dio. Come possiamo noi, una sorella che è abbandonata dal marito, un marito abbandonato dalla moglie, come fa a dormire la notte senza sentire la mano del marito, della moglie, magari adultero o adultera? Come sente la mano di Gesù? Come dice quel bellissimo canto, abbracciami Gesù. Amen. Abbracciami Gesù. Mi abbracci Gesù. Mettiamo quel canto?
Sì, mettiamo.
E dopo continuiamo.
Ok.
Abbracciaci Signore. La sera quando non possiamo dormire, al mattino quando ci svegliamo sconsolati, quando siamo abbattuti, quando l'amico che mangiavamo insieme, camminavamo insieme, il nostro compagno, il compagno marito, la compagna moglie, il fratello ci abbandonano, ci maledicono, ci chiamano diavoli, anticristi. Come ha detto la sorella che le chiamano? Anticristo.
Sì, posseduta.
Come possiamo fare? Posseduta. E ci sono passato anch'io. Ci passerete tutti. Perché ha detto Gesù, Giovanni 15, 18 a 20, ha detto: se hanno chiamato Balzebù, a me di quanto più chiameranno voi. Come possiamo superare queste cose? Abbracciandoci a Gesù, è la nostra ancora, la nostra salvagente, è uno che non ci ha mai abbandonato. Impariamo a conoscere la sua vicinanza, la sua comunione nello spirito, impariamo per cortesia. L'uccello, l'uccellino che non impara mai a volare morirà nel nido e moriranno nel nido tutti questi cristiani seduti sui nidi delle panche, delle casse panche di queste religioni. Uscite da queste religioni, spiccate il volo e volate con Gesù, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. E allora questo è il messaggio dell'abbraccio di Gesù.
Amen.
Sono rimasto qui, mi credo.
Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu, in questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più, e nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei tu. Lascia il giorno in mio storie, da comprare, Gesù, io sono venuto qui da te perché c'è un grande vuoto dentro di me. Io come figlio il prodigo volevo far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è a mani vuote torno a te. Gesù, accettami così, ti prego abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu, e questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più, e nella barca della vita adesso ci sei tu. Il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei tu.
Continuiamo con il messaggio. Come superare le ferite nel cuore che le persone che amiamo hanno lasciato quando sono andati via? Come fare a non avere troppe aspettative dalla persona accanto a noi che amiamo, che abbiamo fiducia in lei? Ma come fare a non mettere troppe le nostre aspettative in questa persona, ma in Dio, e capire che le persone sono come noi, sono limitati, sono peccatori, ci deluderanno come noi anche deluderemo loro, e guardare a Gesù, seguire Gesù, la parola, e lì troveremo la nostra forza e la pace.
Amen. Non date adulteri e persone che non meritano il vostro cuore, non gli date il cuore, non lo meritano. Come che dice quel canto, che dice They will take your heart
if you let them.
They will take your soul if you let them. What's her name? But don't you let them.
You've got a friend.
Yeah, you got a friend, right? Carole King.
Carole King.
C'è una cantante, Carole King, che cantava questo canto bellissimo. Tutto sul Vangelo praticamente. Dice: c'è gente che se la lasci fare ti ruberanno l'anima, non gliela dare. They'll take your soul if you let them. Don't you let them. Baby, don't you let them. Ti prenderanno l'anima se glielo permetti, non glielo permettere. D'accordo? Bellissimo. Vuoi preparare quel canto? Lo traduciamo. Prendi anche le parole da internet così che glielo. Così che gli traduciamo anche le parole. Vuoi, Angela?
Ok.
Io ti benedico. Intanto finiamo il messaggio?
Sì.
Poi mettiamo questo canto alla fine?
Ok.
Gloria a Dio. Allora, come dicevo, Dio non vuole che soffriamo, ma se soffriamo c'è un motivo, va bene? Il motivo è che abbiamo messo l'idolo di una persona al posto di Dio, o perlomeno 50-50. E quindi stiamo soffrendo per quel motivo lì, perché se mettiamo Dio nel cuore, Dio non ci fa soffrire. Se soffriamo è perché quell'uomo l'abbiamo messo sul trono di Dio, o quella donna. E perché invece di... cioè dobbiamo tuffarci a peso vivo, anche a peso morto si dice, su Gesù, sul suo amore, il suo perdono, e lanciarci con tutta forza. Dove? Lanciarci con tutta velocità sul Signore, con tutto il nostro amore, e fare del nostro meglio, capito? Per raggiungere le sue anime perdute, per lavorare per il Signore, e questo prenderà il posto della malinconia, della tristezza. Cosa stiamo lì a versare lacrime amare guardando una parete o una foto di quel grande affascinante uomo o donna? Ma buttatela via sta foto, va bene? Non abbiamo neanche la foto di Gesù. Vuoi adorare la foto di un uomo o di una donna? Andiamo a cercare persone che sono persino più disperate di noi.
Sì,
va bene?
Quello sì.
Guarda, permettetemi di presentare un esempio di questo che ho visto mentre guardavo le notizie ultimamente. Va bene, cosa succede quando Gesù non viene insegnato ai figli, e quando i figli non viene insegnato a guardare Gesù? È una storia un po' triste, è scritta dal Messaggero.
È una notizia che dice: bimba si impicca e lascia lettera alla madre. Volevi che non fossi mai nata, ora sarai felice.
Okay, questo è 10 gennaio 2019. Si è uccisa?
Si è uccisa per rendere la madre la più felice del mondo. Il fatto straziante è avvenuto in Messico, dove una bambina di 10 anni è stata trovata morta accanto a una lettera. La piccola si sarebbe tolta la vita per rendere sua madre la donna più felice del mondo. Si è impiccata il 6 di gennaio, nel giorno di... Three Kings Day e il Dia de Reyes, un festival popolare in Messico dove le famiglie si scambiano i regali.
Avrebbe scritto di essere addolorata, la bimba?
Per la vita di sua madre, e che la sua morte sarebbe stata un grande regalo per la madre, dal momento che le diceva sempre: vorrei che non fossi mai nata. La bambina dice: sono io il motivo per cui papà è andato via di casa, e spero che un giorno ti ricordi di me, e quando sarai in cielo finalmente mi abbraccerai. Ha lasciato scritto la bambina. Le autorità in Messico stanno indagando sulla morte e hanno confermato la causa del decesso come strangolamento per impiccagione.
Grazie Signore. Questa è una bambina che guardava troppo la madre, ma cosa ci si aspetta da una bambina così?
Sì. I bambini naturalmente. Che
una bambina di 10 anni.
Sì.
Va bene, qui voglio citare questa notizia perché spezza il cuore, però ci sono situazioni, ci sono mogli che si impiccano, che si suicidano, buttano dei ponti, mariti che si buttano dei ponti. Va bene, ho scelto questo perché qui sicuramente questo toccherà il cuore di tutti. Specialmente di quelle madri, quei padri che non danno amore ai figli. Va bene?
e dicevi nei nostri momenti di sofferenza e dolore, invece di rimanere lì e soffrire, andare a aiutare qualcuno che sta peggio di noi, come questo esempio, c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi, e mentre li aiutiamo noi usciamo dalla nostra fossa e dalla sofferenza e vediamo l'opera di Dio, la benedizione di Dio, i miracoli, e ricominciamo da capo.
Come questa settimana una squadra è andata a visitare questa famiglia e portare un po' di cose, di cibo, così, ma è una donna vedova con 4 figli e nessuno l'aiuta, va bene? E però e anche se la riempissimo di tutto che gli serve materialmente, lo stesso non riempie il cuore, quindi ci si vuole tutte e due, aiutare un po' materialmente ma aiutare anche nello spirito. Quindi stavo dicendo, invece di stare lì seduti e guardare una foto di un marito, una moglie, un padre, questa bambina guardava la madre, ma questa povera bambina in cielo sarà benedetta, però ma questa mai, c'ho più pena per la madre che per la bambina, che la bambina non è mai di Dio. Una madre che dice a una figlia: vorrei che tu non fossi mai nata. Perché? Perché questa madre ha fatto un idolo del padre che se n'è andato, probabilmente un egoista di uno che gli dava fastidio alla bambina, magari non era neanche figlia sua. Quindi perché questa mamma ha fatto un idolo del marito, del compagno che se n'è andato, appunto che la figlia ha dovuto suicidarsi per dire: spero che in cielo quando verrai potremo amarci, qui non possiamo amarci, qui spero che in cielo quando mi vedrai, dice, finalmente mi abbraccerai, ha lasciato scritto la bambina. Va bene, fratelli, amiamo i bambini, bambini amiamo i genitori, sorelle amate fratelli, fratelli amate le sorelle, fratelli amiamoci per cortesia, perché in punto di morte nessuno ha mai detto: mi pento di avere amato, ma solamente: mi pento di non avere amato. Vi sono persone di tutte le età in questa situazione. Dio ha bisogno di tutti noi, tutti i giorni, per salvarli. E allora usciamo da noi stessi, usciamo dalle nostre malinconie egoiste, perché sta lì a piangere su un compagno o una compagna che se n'è andata, magari adultero, magari egoista, è una forma di egoismo. Perché vogliamo che ritorni? Perché così può far felice a chi?
A noi.
A noi. Quindi cosa stiamo cercando? Siamo sicuri che amiamo lui, lei e non invece noi?
Sì.
Io posso garantire a chiunque che si trovasse depresso o abbattuto e con il diavolo che gli invia pensieri di suicidio, posso dire per esperienza diretta che se usciamo da noi stessi ed entriamo in quella dimensione degli altri, nel loro mondo, nei loro problemi, che sicuramente usciremo dai nostri problemi. Lot indubbiamente era un uomo di Dio, torniamo a Lot, ma da tutte le apparenze, cioè non era sottomesso ad Abramo, però era buon seme Lot, era un figlio di Dio, però era mezzo cuore, non era 100%, non aveva capito, non era disposto a capire che doveva sottomettersi all'autorità divina che era in Abramo, del quale Abramo, Dio disse, era profeta, Genesi 20 verso 7. Quindi Lot era innamorato di chi? Di se stesso, era un altro Narcisio, va bene? Guarda, secondo Samuele 9, qui c'è una lezione, dopodiché chiudiamo il messaggio. L'ultima lezione di questo messaggio di oggi la concludiamo secondo Samuele 9, verso 1, va bene? E andiamo fino al verso 8, quindi dall'1 all'8, per cortesia. Qui parla di Davide, la storia di Davide e del suo figlio Absalom. Absalom, se leggete la storia, vedrete secondo Samuele, e cosa fa? Ruba il trono, il regno al padre Davide e in più vuole uccidere il padre. Davide fugge, battaglie, guerre, eccetera. Alla fine Absalom perde la battaglia e Davide però, nonostante il figlio cercava di ucciderlo, Davide ancora idolatrava suo figlio. lo amava troppo, lo amava più di Dio quasi, o forse senza quasi. Absalom qui vuole uccidere il padre e Davide lì che prega per lui: salvategli la vita, accuditelo, curatelo, prendetevi cura. Va bene? Cosa che era abbastanza offensiva per i suoi soldati che Absalom cercava di uccidere, e i suoi soldati dovevano curare Absalom. Quindi era pazzesco. Davide fa un idolo di suo figlio. Dice, secondo Samuele, dice che Absalom non c'era un altro più bello di lui in tutto Israele. Si tagliava i capelli una volta all'anno, che crescevano così tanto, e i capelli tagliati, dice la Bibbia, erano 2 chili. Capito? Erano. Leggerlo, è molto interessante questa storia. Comunque, vai al 2 Samuele 9:1, va bene, e ti fermi all'8, e con questo concludiamo il messaggio. Molto interessante questo.
Sì. Secondo Samuele 9:1-8. Allora andarono a dire a Joab: il re piange e fa cordoglio a motivo di Absalom.
Cioè Joab aveva ucciso Absalom. Questo scappava dopo aver perso una battaglia, con i suoi bei capelli, il suo orgoglio, la sua superbia, è rimasto impigliato in un albero, è rimasto appeso per i capelli, il cavallo se n'era andato. Joab, capitano dell'esercito di Davide, va e con 3 frecce al cuore lo uccide. Mentre Davide pregava per la sua salvezza di Absalom, che era un posseduto di uno che voleva uccidere il padre e prendergli il regno. E allora, verso 1, andarono a dire a Joab, che aveva appena ucciso Absalom, e dico anche giustamente, il re piange, fa cordoglio a motivo di Absalom, verso 2.
E in quel giorno la vittoria si mutò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: il re è molto afflitto a causa di suo figlio. Il popolo in quel giorno rientrò furtivamente in città, come avrebbe fatto gente coperta di vergogna per essere fuggita in battaglia. Il re si era coperta la faccia e ad alta voce gridava: Absalom, figlio mio, Absalom, figlio mio.
Quindi abbiamo una situazione abbastanza ridicola. Qui abbiamo una situazione che Absalom è un tipo, malvagio, va bene, vuole uccidere il padre, rubargli il regno. E Davide è lì che prega per lui. Mm-hmm. Va bene? E direi abbastanza fuori binario Davide, il grande Davide.
Ma era suo figlio.
Era suo figlio, ma suo figlio lo voleva uccidere, gli aveva rubato il regno, sì. aveva commesso atti sessuali con le sue mogli di suo padre, sì, c'era un pervertito al 100%. Mm-hmm. E poi in battaglia, c'è la battaglia, quindi si sono ammazzati tutti, destra e sinistra, Davide voleva salvare lui. E Joab dice: no caro, sì, non sì, è così sì. La storia, adesso io lo uccido io lui. E con 3 frecce al cuore l'ho ucciso mentre era appeso all'albero.
Sì, Joab ha capito che Davide
era fuori binario.
Sì, e anche seguiva l'amore di un padre, anche se era sbagliato, perché in questo caso non si tratta solo di padre e figlio, si tratta di re e un ribelle.
Certo, guarda, il diavolo era una creazione di Dio. Mm-hmm. Vabbè, figlio di Dio non lo so se lo era, comunque non è che si comporta troppo da figlio. Se figlio era, è senz'altro un figlio falso. Creazione di Dio, però il Signore manderà questa creazione sua, grande, perfetta, Lucifero, più grande, uno degli angeli più belli, uno degli arcangeli, eccetera, lo manderà all'inferno, al lago di fuoco. Quindi l'amore di Dio non è così grande che copre anche chi non lo merita, che copre anche il diavolo e i suoi demoni, no? L'amore di Dio è grande, ma non così grande perché diventerebbe ingiusto. Va bene?
In questo
caso,
è giustizia.
Il capitano Joab, che tra l'altro anche lui era un tipo, non era uno stinco di santo, che infatti Joab fu poi ucciso, giustiziato da Salomone, il figlio di Davide. Va bene, questo lo vediamo nel primo libro dei re, questo lo vediamo. Bene, e andiamo avanti qua.
Verso 5. Allora Joab entrò in casa del re e disse: tu copri oggi di rossore il volto di tutta la tua gente, che in questo giorno ho salvato la tua vita, la vita a te, ai tuoi figli, alle tue figlie, alle tue mogli e alle tue concubine.
Capito? Joab, che non era uno stinco di santo, di solito già Davide era nel giusto, va bene? È uomo giusto. E di solito Joab era sanguinario, era nel torto. Però in questo caso ti ho usato Joab che era un tipo che non scherzava, era il capitano dell'esercito, ma un tipo molto, molto sanguinario.
Sì, questo. Però pensava al bene di Israele.
Sì, sì, infatti Davide non riuscì a farne a meno di lui, perché era in certo senso, Davide era un po' succube di Joab, perché Joab era un capitano eccezionale.
Sì, sì, sì.
Non perdeva mai una battaglia questa qua. Conquistava le città e poi diceva: Davide, vieni qua, entra per il portone della città conquistata, se no prenderà il mio nome, vieni a portare il tuo nome. Era un capitano d'esercito eccezionale, il numero uno. Davide ne aveva bisogno. Infatti lui poteva farsi una bella vita a Gerusalemme, quando era, secondo Samuele capitolo 11 verso 1, quando i re vanno alla guerra, Davide era lì a guardare le mogli degli altri, Batseba. Perché non poteva permettersi questi lussi? Perché Joab andava a vincere le sue battaglie, il Lazzarone Davide. Va bene, avanti.
Verso 6. Poiché ami quelli che ti odiano e odi quelli che ti amano, infatti oggi tu dimostri che capitani e soldati per te non contano nulla. Ora vedo bene che se oggi Absalom fosse vivo e noi fossimo tutti morti, allora saresti contento.
Hai capito? Io vi ho offeso. E gli dà la sculacciata della sua vita. E cioè questo è un messaggio profetico che di solito gli dava Nathan. Va bene? Avanti verso 7.
Alzati dunque ora, esci e parla al cuore della tua gente, perché io giuro per il Signore che, se non esci, neppure un uomo resterà con te questa notte, e questa sarà per te sventura peggiore di tutte quelle che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino a oggi.
Hai capito? Quindi, cioè, Job gli sta dicendo: guarda che tu sarai il re, va bene, ma guarda che io sono il capitano dell'esercito, l'esercito mi segue a me. D'accordo? Quindi se tu oggi tu non ti svegli e non la smetti di amare chi ti odia e cerca di ucciderti, Absalom, e non cominci ad amare chi ti ama, chi ti segue, chi combatte le battaglie, chi ti salva la vita, a te, le tue mogli, le tue concubine, il tuo trono, la tua corona, sai cosa faccio? Me ne vado, d'accordo? E tu rimarrai solo e sarà peggiore sventura questo qui che ti è mai capitata. Per parlargli così, questo qui deve essere un osso duro, questo infatti non è pure di nessuno questo qua. Però riconosceva Davide come re, ciò nonostante. Ci siamo?
Verso 8.
Ultima scrittura, verso 8.
Allora il re si alzò e andò a sedersi alla porta della città. A tutto il popolo fu dato l'annunzio. Ecco il re si è seduto alla porta della città. E tutto il popolo venne in presenza del re.
Amen. E qui la storia continua, perché secondo Samuele sono 24 capitoli, qui siamo arrivati al 19, al 19esimo. Fratelli, studiate la Bibbia, mi raccomando, tutti i giorni. Se non avete tempo di leggere la Bibbia, non mangiate, non dormite, non bevete l'acqua, non mangiate il pane, ma leggete la Bibbia. Perché se non leggete la Bibbia e mangiate il cibo materiale, avrete tutti i disastri immaginabili. Ma se leggete la parola, anche se non mangiate il cibo materiale, sarete a posto. E poi al tempo debito arriverà anche il cibo materiale. Studiate la parola, fratelli. Va bene? Avete il libretto della memorizzazione adesso? Va bene? Memorizzatelo. Non avete scuse. No, che non passi una mattina che vi alzate senza... Non vi sia una mattina che vi alzate senza memorizzare. Non mi interessa se memorizzate solo mezza scrittura, dovete farlo. Dovete farlo per voi stessi, per i vostri figli, per il vostro sposo, per la vostra famiglia, per le vostre finanze, per la vostra salute fisica, la salute spirituale. Dovete farlo per il Signore, per le sue benedizioni, per la nostra Chiesa, per la vostra famiglia. Dovete farlo. Va bene, fratelli? Per cortesia, svegliarsi, ascoltare e non vi venite a dire troppo occupato. Tutti i punti alla sveglia, va comprate una sveglia con le campane di San Giusto e che suonino mezz'ora prima della sveglia. Se devi alzate alle 6, la punti alle 5 e mezzo. Fai tempo per Gesù e Lui farà tempo per benedirti.
Amen.
Va bene? Non fare tempo per il Signore e il diavolo farà tempo per maledirti. Quindi la scelta è nostra. Deuteronomio 30:19, metto davanti a te benedizione e maledizione. Scegli Israele, scegli. Non c'è, qui non c'è calvinismo, è tutto predisposto, predestinato, un fico secco. È tutto predestinato per quelli che ricevono Gesù in bene, quelli che lo respingono in male. Questa è la predestinazione. Nel nome di Gesù Cristo, amen. E allora, amen. Fratelli, buttate gli idoli alle ortiche, buttateli alle talpe.
E sarete liberi.
Va bene, buttate quelle foto, quei quadretti con la candelina, qui, ecco, la mia reliquia. Ecco, questo qui è una persona che amo. Mettete Gesù, ragazzi. Mettetegli Gesù, anche senza candela. Va bene? E assicurarsi che prima sia nel cuore, prima di attaccarla alla parete. E che non sia solo la parete, non nel cuore. Dimmi, Angela.
Questo esempio di Davide è molto forte, perché mostra la relazione padre-figlio, ma dal momento che il cuore del figlio si è voltato contro il padre, Dio gli dice non piangere più per il tuo figlio, non è più tuo figlio, questo è un ribelle, è andato via, lascialo andare, non amarlo più. È dura per un padre sentire queste parole, però è la volontà di Dio, è la scelta del figlio, non è stato il padre che ha scelto di non amare più il figlio, è stato il figlio che si è ribellato, che ha distrutto la relazione. Quindi così dobbiamo guardare anche quando noi soffriamo perché un nostro amato ci abbandona, è stata la sua scelta. Non puoi fare niente, lascialo andare. E non programmare la tua vita intorno a una persona. Devi vivere per Gesù, libero nell'amore di Dio.
Diventi succube, diventi suo schiavo, diventi suo burattino. Questa persona diventa il tuo Dio. E questo fu l'inizio del diavolo. Si mise ad adorare una cosa al di sopra di Dio. E cos'era quella cosa? Narcisio, se stesso.
Sì.
La mitologia, le fiabe, sì. A volte c'è un sacco di verità. Perché? Perché la gente non crede alla Bibbia, allora Dio mette la verità anche nelle fiabe. I film, gente che guarda i film e non legge la Bibbia, allora Dio mette un po' di verità nei film, però ci vuole un milione di film, un milione devi guardarne, di film belli, buoni, per equiparare a una pagina della Bibbia, ma neanche una scrittura della Bibbia.
È vero, amen, amen.
Non cerca di non arrivare a Dio confidando nei film o nelle fiabe. Va bene, non è Babbo Natale, non è la via diretta, d'accordo?
Amen.
Va bene, e allora alla parola, alla Bibbia, al Vangelo, a Gesù, alla verità, allo Spirito Santo, alle ginocchia,
amen.
In ginocchio,
amen.
Davanti
amen.
A Gesù, la zucca abbassata, la corona caduta. Quale corona parlo?
La futura corona, non lo so.
No, di quella corona parlo, ne ho parlato ieri.
Ah, sì, io lo so.
Vi siete dimenticati già?
Sì, la corona di essere umano.
Ma insomma, questa settimana è stata sono 3-4 giorni che ne parlo di questo.
Sì,
forza,
sì,
cosa
sì.
Ho detto?
La corona di un marito o della moglie?
Avanti, corona di pastore di chiesa, la corona di grande profeta, la corona dei soldi, la corona di qualunque corona. Quelle corone diventeranno un nodo scorsoio se non la fai cadere. Cos'è nodo scorsoio? In inglese, forza. Perché qui c'è un pubblico, insomma, qui buongiorno a tutti quanti, qui c'è John, Deborah, Jasmine, Paul, sono lì seduti e tranquilli che si ascoltano la predica di chiesa qua, bravissimi, ottimo. E i bambini devono imparare anche questo, sai.
Certo.
Allora, cosa diventa la corona se non la facciamo cadere ai piedi di Gesù?
A knot around your neck.
What?
A knot around your neck.
A noose.
Yeah.
A noose. You know the noose?
Yeah.
The hanging?
Yes.
Diventa il nodo scorsoio che ci impicchiamo da soli. Si è abbassato il diavolo a far cadere la corona davanti a Dio?
No.
E il diavolo cosa si dice? Come si dice in italiano? Non so se voi lo sapete, che voi italiano lo conoscete così. Dai, se tu dai abbastanza cose al diavolo, lui sì.
Impica.
Anche in inglese si dice.
Impica. Si impica?
Ecco, dimmi tutta la frase. Andrea, dimmelo in inglese se vuoi.
Give him enough rope and he'll hang himself.
Angela traduce?
se dai abbastanza ropa al diavolo,
no, no, no,
si
non ropa, corda, sì, corda. In inglese si dice rope, in inglese rope, in italiano non è ropa. Ok, allora prova a tradurre con corda.
Se dai abbastanza corda al diavolo, si impicca da solo.
Amen. Alleluia. Io direi che lasciamo andare il fratello a riposarsi. Preghiamo per i fratelli che bisogna di preghiera.
Dobbiamo pregare per gli ammalati ancora.
Certamente, certamente. Okay. Allora, quelli che non sono chiudiamo. Ammalati, quelli che stanno bene, possono o fermarsi a pregare, o se hanno problemi possono andare. Se possono fermarsi è meglio. Va bene? Se potete fermarvi così.
Sì,
vi...
certo.
Beh, senz'altro il gruppo di preghiera si fermerà. Perché loro, non, questi qui, sono ossi duri, non li smuove nessuno. Però a volte capita uno andare a lavorare, a timbrare il cartellino, allora bisogna anche capire. Sai cos'è timbrare il cartellino? Punch the bell to go to work. Punch the bell. So.
Allora, chiudiamo il messaggio e mettiamo un canto e poi andiamo alla richiesta di preghiera.
Perché andiamo alla richiesta di preghiera e cantiamo dopo?
Perché hai annunciato tu il canto di Carole King.
Ah, è vero.
È per quello.
Caspita, e se no mi dicono tu non mantieni
you
la
got
parola.
In trouble.
Ma il momento, tu dolcissima hai promesso, ma mi hai detto, ti ho chiesto se trovavi le parole.
E le ho trovate.
Ma sei, amore, sei in gamba. E Andrea, un bacio a questa ragazza per, sulla
double,
fronte.
Okay.
Ecco.
Perché sulla fronte?
Ecco, benissimo. Bravo Andrea. Andrea tutto rosso con un peperone, va bene. Andiamo,
okay,
Angela.
He's cute.
Forza, ragazzi.
La canzone Carole King, You've Got a Friend, le parole dicono: quando sei giù e preoccupato e hai bisogno di amore e cura e niente sta andando bene, chiudi gli occhi e pensa a me e presto sarò lì per illuminare la tua notte più buia. Basta chiamare il mio nome e tu sai, dovunque io sia, vengo correndo a rivederti. Tutto ciò che devi fare è chiamare, e io sarò lì. Hai un amico. Se il cielo sopra di te diventa scuro e pieno di nuvole, e il vento freddo soffia, chiama il mio nome ad alta voce, e presto mi sentirai bussare alla tua porta. Non è bello sapere che hai un amico quando le persone possono essere così fredde? Ti faranno del male, ti abbandoneranno e ti prenderanno l'anima se li lasci. Ma non lasciarli. Basta chiamare il mio nome e tu sai, dovunque io sia, verrò correndo, correndo per rivederti.
When you're down and troubled and you need some love and care, night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, got a friend. If the sky up above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to on
free to sing.
You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. Hey now, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just